Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.47 minuti la linea all'informazione regionale, gli aggiornamenti sulle condizioni del giovane 23enne accoltellato al cuore in piazza Mercatale davanti al ristorante dove aveva lavorato restano gravi. Il giovane ricoverato in prognosi riservata presso la terapia intensiva del trauma dell'ospedale fiorentino di Careggi e secondo quanto si apprende risponde positivamente alle terapie. Primi sviluppi nell'inchiesta della Procura di Firenze sulla morte del bambino di 5 anni al Maier. Ci sono 9 indagati, un passaggio considerato necessario dagli inquirenti per proseguire con gli accertamenti irripetibili già fissati nei prossimi giorni. Sandra Salvato.
Alla fine Stefano Scarabelli, ex capogruppo di Italia Viva, per 10 anni consigliere regionale e non rieletto alle passate.
Abbiamo invertito gli audio, adesso vi faremo sentire il servizio a cura di Sandra Salvato per quanto riguarda appunto gli ultimi sviluppi nell'inchiesta del minore deceduto all'ospedale pediatrico Maier.
Restano così
si allarga l'inchiesta sulla morte del bambino di 5 anni deceduto all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. La procura ha iscritto nel registro degli indagati 9 tra medici e infermieri in servizio al pronto soccorso pediatrico nelle ore precedenti alla tragedia. Le ipotesi di reato sono cooperazione in omicidio colposo e responsabilità colposa in ambito sanitario. Un atto considerato dovuto dagli inquirenti per consentire a tutti i professionisti coinvolti di nominare consulenti di parte in vista dell'autopsia fissata per sabato all'Istituto di Medicina Legale di Firenze. Sarà proprio l'esame autoptico a dover chiarire le cause del decesso improvviso. La procura ha già acquisito le cartelle cliniche e sta ricostruendo nel dettaglio il percorso sanitario del bambino, dagli accessi in ospedale ai controlli gastroenterologici fino al ricovero e al malore fatale nella notte tra l'8 e il 9 maggio. Il piccolo era arrivato al Meyer venerdì mattina con i genitori per alcuni accertamenti legati a forti dolori addominali ricorrenti. Dopo il mezzo di contrasto era stato sottoposto a 2 radiografie risultate però poco chiare. Mentre si trovava al bar dell'ospedale con il padre, di nuovo un forte dolore allo stomaco e la corsa al pronto soccorso pediatrico. Dopo un primo apparente miglioramento, una nuova crisi avrebbe convinto i medici a ricoverarlo in osservazione per la notte nel reparto di chirurgia. Il padre è rimasto accanto a lui, poi nella notte il bimbo ha smesso di respirare nel sonno e ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.
Abbiamo preso in carico la situazione fin dal primo momento in stretto raccordo con l'azienda USL Toscana Centro e con l'igiene pubblica. La persona interessata si trova presso la propria abitazione, sta bene, non presenta sintomi ed è in contatto diretto e costante con i servizi sanitari. E quanto fa sapere in questi minuti l'assessora regionale alla salute Monia Monni sulla situazione della signora di Firenze posta in quarantena per l'antivirus. Alla luce della nuova circolare del Ministero, precisa Monni, la sorveglianza terminerà il 5 giugno. Voglio rassicurare i cittadini, la situazione è seguita con la massima attenzione e al momento non ci sarebbero elementi di allarme per la popolazione generale. Stefano Scaramelli è il nuovo garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Toscana. È stato votato dal PD e da Casa Riformista, ma sono state le schede bianche fondamentali per far scendere il quorum a salvare l'elezione dell'ex capogruppo di Italia Viva. E su questa elezione il campo largo si spacca. Sentiamo i particolari da Raffaele Palumbo.
Alla fine Stefano Scarabelli, ex capogruppo di Italia Viva, per 10 anni consigliere regionale e non rieletto alle passate elezioni, è riuscito a farsi eleggere il nuovo garante per l'infanzia della regione. Ha avuto quello che si aspettava nel gioco della politica del dare e ricevere, importante la sponsorship personale del presidente Gianni, mentre a casa Renzi si festeggia perché anche gli equilibri nel partito restano così saldi. Non si può dire altrettanto del campo largo, che vede AVS e il Movimento 5 Stelle come soggetti irrilevanti nelle parole dell'opposizione. Il voto segreto avvenuto ieri sera in aula ha visto Scaramelli incassare 19 voti contro i 14 di Paolina Pistacchi, lanciata dal centrodestra, un solo voto per Luciano Trovato, sponsorizzato da AVS, e 5 schede bianche fondamentali per far scendere il quorum. Passata la bufera, il campo largo che governa la regione, ora seriamente spaccato, tornerà nei ranghi. D'altronde le logiche dello scambio valgono per tutti. Ci sono però 2 grossi inciampi. Il primo riguarda il fatto che stiamo parlando dei problemi dell'infanzia e dell'elezione di una persona che non ha curriculum né esperienza alcuna in materia, cosa esplicitamente richiesta nei prerequisiti per candidarsi ad una posizione del genere. Non conta niente tutto ciò? C'è stato poi su questa vicenda un forte interessamento di una 50ina di soggetti associativi che su questi temi lavorano da sempre e della cosiddetta opinione pubblica. Tutti erano contrari, tutti auspicavano una elezione costruita nel merito della questione di qualità, di alto profilo. Di questo non si è tenuto conto nemmeno di striscio. Le segrete stanze sono rimaste segrete, la politica è rimasta autoreferenziale e distante dai cittadini, le logiche sono state ferree e rientrano a pieno titolo nel file perché le persone stanno progressivamente smettendo di andare a votare. Possibile che ancora in una regione come la Toscana nel 2026 tutto ciò non conti niente?
Sono due governatori del nord, guida Lega, a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di regione. In testa per i cittadini Massimiliano Fedriga, Friuli Venezia Giulia, con il 65% in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito dal Veneto Alberto Stefani al 58%. È quanto emerge da un sondaggio di SVG all'ANSA. Dal sondaggio emerge anche che nei primi cinque posti ci sono tre presidenti delle regioni del sud. Stiamo parlando di Calabria, Puglia e Campania. Per quanto riguarda Giani invece è sceso di 5 posti al 42% e stiamo parlando del sesto posto, e Alberto Ciro Piemonte al 40% è sceso di 2 posti. Questo per quanto riguarda la classifica dei governatori di regione, ma parliamo adesso dei quartieri, perché l'amministrazione comunale intenderebbe assegnare loro per l'esercizio dell'autonomia decisionale a Firenze 60.000 euro annui per ciascuna circoscrizione, che corrispondono a poco meno di un euro per abitante all'anno. Fa discutere dunque la notizia diffusa da Sinistra Progetto Comune, che ha annunciato la presentazione di un'interrogazione alla sindaca e alla giunta. Ne abbiamo parlato con la capogruppo di Firenze Democratica, Cecilia Del Re.
Siamo tra l'altro come gruppo intervenuti anche ieri l'altro in consiglio comunale su questo tema, perché ci siamo trovati a votare un ordine del giorno e tutte le minoranze lo hanno votato compatto, che chiedeva maggiori poteri ai consigli di quartiere anche in fase di approvazione del bilancio, perché, e lo dico a ragion veduta perché so come funzionava peraltro nei mandati scorsi, c'è proprio una regressione del coinvolgimento, non un maggior coinvolgimento, perché anche per il bilancio viene esposto e fatto votare i consiglieri nella medesima seduta, quindi non vengono assolutamente messi in condizione nemmeno, come dire, di approfondire, di ben capire, ecco, quello che vanno a votare, e quindi dal coinvolgimento nelle decisioni, no, che attengono alla città, al loro territorio, al tema delle risorse, che era quello che maggiormente avevano chiesto anche con quella mega commissione che si è svolta al Mandela Forum nei mesi scorsi. Ecco, non vediamo assolutamente nessun passo avanti su una riforma del decentramento. Peraltro le deleghe al decentramento e al bilancio se le è tenute la sindaca stessa, e vedere dopo mesi arrivare questa mancetta davvero è umiliante nei confronti dell'organismo consiglio di quartiere. Peraltro noi come gruppo abbiamo sempre detto che per noi dare maggiori poteri ai quartieri non vuol dire dare maggiori risorse al presidente di quartiere, ma vuol dire una riforma organica che parta appunto da un maggior coinvolgimento nelle decisioni di tutto il consiglio di quartiere, degli eletti.
Ieri l'incontro tra l'assessore Andrea Giorgio alla mobilità di Firenze e la sindaca di Scandicci Claudia Sereni per cercare soluzioni a un problema sempre più pressante: l'affollamento della tranvia T1 a causa dei flussi turistici in arrivo a Villa Costanza, che sta rendendo problematico l'utilizzo del mezzo ai residenti. Come è andata? Ce lo dice in diretta Domenico Guarino.
Sì, quello che possiamo dire è che ci sono varie ipotesi allo studio, al momento però nulla di concreto se non il problema reale, tangibile, per chiunque usi regolarmente o meno la tranvia sulla tratta Villa Costanza, Santa Maria Novella e ritorno. In alcuni orari è praticamente impossibile salire in vagoni stracarichi già dal capolinea al parcheggio scambiatore con l'autostrada, perché presto detto l'idea di fare un'uscita che permettesse ai turisti di lasciare la macchina in un parcheggio comodo e raggiungere il centro di Firenze con la tranvia era ed è una bella idea sotto tanti aspetti, ma la capienza dei mezzi non riesce più a sopportare il peso degli arrivi, allora si può aumentare il numero delle corse, ma solamente nel weekend e con un aggravio di costi che in verità si potrebbe coprire aumentando il biglietto dal capolinea di Villa Costanza, così come sulla T2, che soffre la stessa difficoltà se non maggiore a causa dell'ingombro aggiuntivo delle valigie di chi arriva con l'aereo. Per gli altri giorni però questo non è possibile, perché la linea è già praticamente satura e dunque c'è da lavorare sull'orario di arrivo dei pullman turistici, 3.000 in un anno, mentre sono 56.000 quelli di linea, cosa che richiede un monitoraggio ed uno studio dei flussi, attività che verrà svolta nelle prossime settimane da GEST, per poi, si spera, arrivare ad una decisione. In ballo anche la proprietà del parcheggio, che è di Autostrade in gestione Unipark. La concessione scade nel 2027, l'idea è di portarlo sotto la gestione pubblica. Per ora è tutto, a te la linea.
Arriva ad un nuovo snodo cruciale il cantiere per un tratto cittadino dell'autostrada dell'acqua in centro a Firenze, che ha preso il via nei mesi scorsi. Un'opera che permetterà il raddoppio di un ulteriore tratto dell'intera rete di adduzione, che consente di distribuire l'acqua potabilizzata nell'impianto fiorentino dell'Anconella ai comuni dell'area metropolitana Firenze, Prato, Pistoia. Da venerdì 15 a domenica 17 maggio si terranno quelli che tecnicamente vengono definiti impatti, ovvero operazioni di collegamento tra le nuove condotte, due nodi acquedottistici creati su Lungarno Pecori Giraldi e Lungarno Colombo. Insomma, un doppio intervento realizzato in parallelo per ridurre al massimo i disagi della popolazione, ma su questo abbiamo sentito Matteo Colombi, responsabile comunicazione Publiacqua.
Allora, noi abbiamo suddiviso il territorio in quattro fasce, rosse, gialle e arancioni e blu. I comuni che sono più impattati sono quelli di Campo Bisenzio, Firenze, Prato, Sesto Fioentino, Signa, Poggio a Caiano e Calenzano. Ci sono anche circa 379 unità abitative nel comune di Fiesole che potranno avere dei disservizi. Le zone gialle sono quelle dove, diciamo, ci attendiamo una minore pressione e con difficoltà, soprattutto nei piani alti, in assenza di, diciamo, di autoclavi nelle ore notturne. Le fasce arancioni, che sono qui, interessano Campi, 42.500 unità abitative a Firenze e 21.000 unità abitative a Prato, avranno anche loro minore pressione e possibile mancanze d'acqua, diciamo, nelle ore pomeridiane, mentre la fascia rossa, che investe circa 58.000 unità abitative di Firenze, potranno avere mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione lungo tutto l'arco della giornata. Prato è stata divisa in alcune fasce a quattro fasce blu, che sono quelle dove garantiamo nelle ore della mattina, poi all'ora di pranzo, all'ora di cena, l'erogazione della risorsa, mentre durante l'altro arco della giornata ci potranno essere mancanze d'acqua. Come al solito, noi abbiamo fatto un piano di autobotti, saranno presenti sul territorio circa 40-45 autobotti per garantire il fabbisogno, diciamo, igienico per le persone. Mi raccomando, io chiedo alla popolazione di darci una mano, nel senso di utilizzare la risorsa in questi giorni per gli scopi essenziali, quindi non innaffiare e evitare lavatrici e lavastoviglie, proprio perché se garantiamo la risorsa in rete, quella poca risorsa in rete, e garantiamo il livello di pressione idoneo, c'è più possibilità che il disagio passi senza grossi disturbi. Rinnovo questa richiesta di sostegno per le giornate del sabato e delle prime ore della domenica, dove speriamo che il disservizio sia concluso.
E alle ore 13 uno sguardo al meteo per le prossime ore in Toscana: nuvoloso con possibilità di rovesci sparsi, più frequenti sul centro-nord della regione, occasionalmente anche al sud, venti deboli occidentali, mari mossi, temperature in diminuzione. Tutto con l'informazione regionale, la linea al City Lights, ci risentiamo alle 18.45, buon pomeriggio.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.